La riflessione di oggi trae spunto, come naturalmente è giusto che sia, trae spunto da un passaggio della scrittura, trae spunto da un passaggio di una lettera scritta da un grande uomo di Dio, ossia scritta dall'apostolo Paolo, e questa lettera l'ha scritta ai Romani, ok? Agli abitanti, ai credenti meglio, di Roma. E questa lettera, è interessante notarlo, è divisa sostanzialmente in due parti. La prima parte, dal capitolo 1 fino al capitolo 11, è una parte che è interamente focalizzata su ciò che Dio ha fatto per noi, su ciò che Dio ha offerto a ognuno di noi. In questa parte della lettera l'apostolo Paolo tratta in particolare il tema della fede e il tema della salvezza. Quindi in questa prima parte tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Nella seconda parte, dal capitolo 12 fino alla fine, ossia al capitolo 16, noi vediamo invece un'enfasi diversa, che è incentrata su ciò che noi dovremmo fare, ciò che noi dovremmo offrire a Dio, non come contropartita perché non siamo in grado di offrire nulla di equiparabile, ma in questi capitoli ci sono delle indicazioni su quello che è il nostro essere figli e figlie di Dio e sul nostro fare come figli e figlie di Dio. Nella prima parte, in questi 11 capitoli, ci sono dei versetti straordinari che sicuramente avete letto tutti quanti e che sicuramente avrete già sentito predicare. Dei versetti che sono davvero utili di benedizione per tutti noi. Al capitolo 3, ad esempio, è scritto che tutti, nessuno escluso, tutti hanno peccato, tutti noi abbiamo peccato e avremmo dovuto per questa ragione essere privati totalmente e per tutta l'eternità della gloria di Dio. Ma siamo stati giustificati gratuitamente per la sua grazia. Bellissimo versetto. Più avanti, noi leggiamo al capitolo 5, se non vado errato, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Abbiamo lo Spirito in noi, dentro di noi, un grande e un ulteriore privilegio. Più avanti leggiamo ancora che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Nessuna condanna. Ci sono i momenti in cui ci sentiamo in colpa perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo commesso dei peccati, ma ci dice la scrittura che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Al capitolo 8, un passaggio che sicuramente ricorderete, tutte le cose, tutte, cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali, dice, sono chiamati secondo il suo disegno. Sempre al capitolo 8. Noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati. Dico, allo! Sempre al capitolo 8. La fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Vogliamo leggere l'ultimo versetto di questa prima parte e poi leggeremo i primi due della parte dal capitolo 12. Quindi, Romani 11, 36, dove leggiamo quanto segue. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Così si conclude la prima parte. Ma adesso noi andiamo nella seconda, eh? Quindi quello che noi dovremmo fare. E dice così l'Apostolo Paolo: vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Il versetto 1 lo vogliamo affrontare più rapidamente, perché quello che ci interessa oggi, il versetto chiave del messaggio di oggi, è il versetto 2. Ma due parole sul versetto 1. Qui dice l'Apostolo Paolo di presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Ma quello che lui sottintende quando parla di corpi, beh, lui non sottintende solo l'involucro esteriore, ciò che si vede, ma lui intende dire anche il contenuto interiore, la nostra anima, il nostro spirito, tutto quanto siamo chiamati ad offrire a Dio. Sapete, il problema del periodo nel quale sono state scritte queste parole è che al tempo dei Romani, i Romani avevano comunque dovuto in qualche modo, diciamo così, acquisire una certa influenza della cultura greca, una cultura dualistica, secondo la quale, questo sostenevano i greci, l'anima era buona per natura, secondo i greci, mentre che il corpo era malvagio. Allora, il ragionamento dei greci qual era? Beh, se l'anima è buona e il corpo è malvagio, al corpo facciamo fare quello che vuole, tanto prima o poi morirà, e salvaguardiamo l'anima. Questo tipo di comportamento evidentemente ha portato a che cosa? A una grande immoralità e a quello che si dice l'edonismo, ossia la ricerca del piacere a tutti i costi, che si contrappone all'ascetismo, che è l'esatto contrario, la negazione del piacere attraverso sacrifici, rinunce, astinenze, mortificazione della carne, come se tutto questo potesse essere qualcosa che ci permette di accedere a Dio. Allora è importante ricordare questo. Quando l'Apostolo Paolo dice di offrire i nostri corpi come sacrificio a Dio, un sacrificio santo, dice qualche cosa che a quel tempo alcuni faticavano a comprendere, perché i loro dei, falsi dei, erano tutto meno che santi, perché erano fatti a loro modello, a loro immagine e somiglianza, e quindi i loro dei non erano santi per niente. Ecco perché l'Apostolo Paolo ci tiene a precisare questo concetto: presentate i vostri corpi, il vostro essere, come sacrificio santo, un sacrificio santo. Ma veniamo al versetto 2. Dice che non dovremmo conformarci al pensiero, alle opinioni, alle aspirazioni, alle idee, ai desideri, alle ambizioni di questo mondo, di questa epoca, ma dovremmo essere trasformati. Il termine nell'originale è metamorfosi, come il bruco che diventa farfalla. Dovremmo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E questa pratica ci consentirà di conoscere praticamente, empiricamente, quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà di Dio. Ok? Chiaro il concetto? Allora, la prima domanda che potremmo porci oggi è questa: ci capita mai? Ti capita mai? Mi capita mai di conformarmi all'andazzo di questo mondo. Se siamo onesti, la risposta a questa domanda è affermativa. E questo succede spesso perché nella nostra mente il pensiero che a un certo punto arriva è questo: così fan tutti, e allora se lo fanno tutti, lo faccio anch'io. E nel momento in cui questo pensiero entra nella nostra mente, quello che succede è che cominciamo a fare molta meno attenzione, ad esempio, al nostro linguaggio, al modo con il quale noi ci esprimiamo. Lascio da parte il discorso delle parolacce che non dovrebbero farcire il nostro parlare, ma al di là delle parolacce, il modo con il quale noi ci esprimiamo. Nel momento in cui ragioniamo così, diventa per noi, ad esempio, molto importante non lasciarci schiacciare i piedi, dimenticando un pochettino l'insegnamento biblico di presentare l'altra guancia. E quindi nel momento in cui qualcuno ci schiaccia i piedi, è quello che noi facciamo, è schiacciarli anche noi, a chi ce li ha schiacciati. Le critiche ad oltranza, contro tutto e tutti. Questo tempo di pandemia, di diffusione di questo coronavirus, sta portando tutti noi a diventare degli esperti, virologi, immunologi e quant'altro. E quindi quanto spesso mi capita di sentire, forse sentendo anche me stesso, ma vabbè, quanto spesso mi capita di sentire: no, ma hanno sbagliato tutto, hanno chiuso troppo tardi, troppo presto, le regole sono troppo severe, non sono abbastanza severe, siamo tutti esperti di tutto. E quindi critiche d'oltranza sull'operato degli altri, che effettivamente potrebbe presentare degli errori, ma chi non commette errori? Chi di noi non commette errori? Ragionando così, dicendo così fan tutti e così posso fare anch'io, lasciamo spazio ai pettegolezzi, alle bugie, alla visione di programmi televisivi di dubbio gusto, alla visione di film violenti o immorali, alla passione eccessiva per determinati sport o determinati hobby. Ma c'è una seconda domanda che potremmo farci e che dovremmo farci. E la domanda è questa: perché ciò avviene? Perché nella nostra mente arrivano dei pensieri che ci portano poi a un parlare e a un agire che non dà gloria a Dio? Perché tutto ciò avviene? Ce lo dice il Salmo 94 al versetto 11. Salmi 94, versetto 11, dove è scritto: il Signore conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani, sa che sono vuoti, sa che sono vacui, sa che sono inefficaci, inutili, transitori, insoddisfacenti. I pensieri dell'uomo agli occhi del Signore, nel linguaggio originale, sono un vapore, inconsistenti, inutili. E quindi noi non dovremmo stupirci del fatto che ogni tanto ci capita di dire delle brutte cose. Noi non dovremmo tanto stupirci del fatto che alcune volte ci capita di fare delle brutte cose. Sapete perché? Perché sono la conseguenza diretta di un problema della nostra mente, del nostro modo di pensare, di ciò che a cui praticamente e inesorabilmente finiamo per pensare quando prestiamo poca attenzione al bisogno che abbiamo noi tutti, in quanto figli e figlie di Dio, di essere continuamente, di essere ripetutamente trasformati attraverso il rinnovamento della nostra mente. Riflettiamoci un attimo pensando a noi stessi. Facciamo questo esercizio. Quando noi siamo molto stanchi, magari anche un pochino stressati, a cosa pensiamo? Qual è il pensiero prevalente? Qual è il pensiero dominante? Come si dice in inglese, qual è il pensiero di default? Quando siamo stanchi, quando non abbiamo in realtà voglia di pensare troppo, ma siccome la nostra mente non può non pensare, a cosa pensiamo? Si tratta di qualche cosa di cui siamo orgogliosi o si tratta invece di qualche cosa di cui un pochino ci vergogniamo? Magari si tratta di un pensiero che rivela che siamo stufi di subire. Potrebbe essere. Magari si tratta di un pensiero che rivela che proviamo rancore nei confronti di qualcuno. Magari si tratta di un pensiero che rivela che abbiamo paura. In questo periodo, per esempio, molti di noi hanno paura. Paura di contrarre la malattia, paura di morire, paura di rimanere soli. Paura. Magari il pensiero di default ci induce a renderci conto che ci sentiamo migliori degli altri, oppure ci induce a renderci conto che desideriamo tanto, più di quanto vorremmo ammettere, le cose degli altri, le cose che appartengono agli altri. Magari il pensiero di default, il pensiero prevalente, ci rivela che dubitiamo in fondo a noi stessi, dubitiamo un po' dell'amore di Dio, dubitiamo un po' della fedeltà di Dio. Magari questo pensiero prevalente di default ci rivela in realtà che se potessimo vorremmo fuggire da tutto e da tutti. Scappare. Isola deserta, dove non c'è nessuno finalmente. E magari questo pensiero infine ci fa capire che non disdegniamo in fondo un po' di pigrizia. Non disdegniamo in fondo lasciar correre le cose e non impegnarci a fondo come dovremmo come figli e figlie di Dio. Detto questo, la domanda ulteriore, successiva che possiamo porci, dopo aver detto tutte queste cose, è questa. Chi è in grado di rinnovare la nostra mente? Chi? Il Signore. E più precisamente chi? Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Ok. E la domanda successiva è, ma come lo fa lo Spirito Santo? Come fa lo Spirito Santo a rinnovare la mente di ciascuno di noi? Già. Lo so che torniamo sempre lì, ma lo fa attraverso la parola. Oggigiorno, come probabilmente avveniva 2000 anni fa all'incirca nella chiesa di Corinto, oggigiorno in tante chiese evangeliche si dà tantissima importanza all'ascolto della voce di Dio. Un ascolto, dobbiamo dirlo subito, finalizzato prevalentemente, quasi esclusivamente, al soddisfacimento dei nostri bisogni, chiusa la parentesi. Ma un ascolto che viene promosso in tantissime realtà evangeliche, un ascolto che non si basa, ripeto, non si basa sulla parola scritta, ma che invece si basa su sensazioni personali, si basa su esperienze mistiche, si basa su percezioni umane. E quindi da lì il passo alla famosa frase il Signore mi ha detto, e beh, è un passo molto breve. E quindi di conseguenza questa frase viene impiegata del continuo. Questa frase viene impiegata con leggerezza. Questa frase viene impiegata con superficialità. Questa frase viene impiegata anche con un, diciamo, certo compiacimento da parte di chi la usa, a dimostrazione del fatto che saremmo riusciti a individuare la giusta frequenza per ascoltare parola per parola ciò che il Signore intenderebbe dirci. Attenzione, attenzione. Mi è capitato in un recente incontro sentire a un certo punto qualcuno che, intervenendo, ci ha detto: vogliamo illustrarvi ora come si svolge la cosiddetta preghiera di ascolto. Preghiera di ascolto. Non dico la chiesa di provenienza di questo insegnamento perché non voglio fare nomi, ma si tratta di un insegnamento pericoloso. Perché nel momento in cui l'ascolto della voce di Dio esula dalla parola scritta, apriamo le porte a qualsiasi tipo di affermazione, a qualsiasi tipo di insegnamento. Quindi non c'è niente di più sbagliato. Come ho detto prima, lo Spirito Santo vuole e può rinnovare la nostra mente. Come? Mediante la parola scritta. Vorrei invitarvi a prendere con me Salmi 19. Salmi capitolo 19. Si tratta di insegnamenti questi davvero importanti, sui quali, se volete poi, nel momento in cui foste un attimino disorientati, siamo naturalmente disponibili per fornire ulteriori chiarimenti. Ma credo che la parola stessa ci aiuti in questo senso. Salmi 19, dal versetto 7, i versetti 7 e 8. Dice così: la legge del Signore è perfetta. Essa ristora l'anima. Quindi se qualcuno di noi ha bisogno che la sua anima venga ristorata, perché è giù di morale, perché è un pochino depresso, perché è un pochino scoraggiato, la parola dice di se stessa che la legge del Signore è perfetta. Quindi hai bisogno che la tua anima sia ristorata? Qua. Questa è la medicina. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Noi siamo magari persone molto semplici, ma veniamo resi saggi. Da che cosa? Dalla parola. Dalla parola di Dio. Al versetto 8 dice: i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Abbiamo bisogno di gioia? Di allegrezza? Siamo giù di morale? Beh, i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. E infine il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il comandamento del Signore. Vuoi poter vedere, comprendere, discernere? Il comandamento del Signore è limpido e il comandamento del Signore illumina i tuoi e i miei occhi. Amen. Facciamo un salto nel Nuovo Testamento e andiamo in Seconda Timoteo 3, 16. Seconda Timoteo 3, 16. Vi ricordate di Giovanni 3, 16? Non c'entra niente, ma è un 3,16. Quindi per ricordare questo versetto, basta che ricordiate Giovanni 3,16, poi andate a Seconda Timoteo, che è l'ultima lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto, e il gioco è fatto. Avete memorizzato un versetto in più. Seconda Timoteo 3,16 dice così: ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. C'è qualcosa da aggiungere? Cioè, più chiaro di così, cosa dobbiamo trovare? Niente. Non c'è niente di più chiaro di questo, di questa chiara rivelazione che è stata data da parte dello Spirito Santo all'Apostolo Paolo. Anche perché, nel momento in cui noi sostenessimo, ascoltatemi bene, nel momento in cui noi sostenessimo che lo Spirito Santo ci guidi o ci istruisca con delle rivelazioni personalizzate che esulano dal testo sacro, questo equivarrebbe a dire che la Bibbia da sola non è sufficiente. Questo equivarrebbe a dire che la Bibbia da sola non ci basta per affrontare le nostre sfide terrene. E questo è grave. Questo è grave. E in secondo luogo, sostenere che lo Spirito Santo ci guidi o ci istruisca con delle rivelazioni personali che esulano dalle Scritture, significa anche dimostrare a noi stessi che non abbiamo capito per niente che cosa sia e come funzioni la triunità divina. Che cosa ha detto Gesù a proposito dello Spirito Santo? Io me ne vado affinché arrivi un altro Consolatore. E quando Lui verrà, vi dirà, vi racconterà, vi ribadirà tutto ciò che io vi ho detto. Questo è il ruolo dello Spirito Santo. Oggigiorno, in tantissime realtà evangeliche, c'è questa convinzione che lo Spirito Santo si muova a briglia sciolta e riveli cose nuove. Non è così. Lo Spirito Santo rivela ciò che ha contribuito a far scrivere la parola di Dio. E quindi vi metto in guardia nel momento in cui noi cominciamo a entrare in questa logica secondo la quale lo Spirito Santo ci parla allegramente al di fuori del canone biblico, beh, a quel momento possiamo dire quello che vogliamo. Nel momento in cui io mi assumo questa libertà di dire lo Spirito Santo mi ha detto, mi ha rivelato che devo fare questo o quell'altro, e quindi parlo di qualcosa che non trova riscontro dentro qua, in quel momento sto facendo qualcosa che è un grave peccato agli occhi di Dio, in più sto attribuendo allo Spirito Santo un qualche cosa che non viene dallo Spirito Santo. Parole dure, ma chiare. Parole dure, ma chiare. Quindi, per tornare al punto centrale del messaggio di oggi, voi e Dio abbiamo bisogno di non conformarci al pensiero di questo mondo, ma abbiamo bisogno di essere trasformati, non conformati, ma trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E il titolo del messaggio di oggi è questo: una mente che si rinnova non si conforma. Una mente che si rinnova non si conforma. Ma una mente che non si rinnova è inevitabilmente si conformerà. Si conformerà. Vorrei usare, diciamo così, la nostra immaginazione perché questo concetto possa passare nel modo più chiaro possibile. E direi che possiamo fare così. Avete presente l'ossigeno? Lo avete presente molto bene perché siete avvolti dalle vostre mascherine e avete un disperato bisogno di ossigeno. E respirando ciò che state emettendo, respirate un sacco di anidride carbonica. Giusto o non giusto? Ok. Immaginiamoci di essere, questa è una condizione simile, ma immaginiamoci di essere in una stanza piccola, chiusa, e di trovarci all'interno di questa stanza, da soli. Stanza sigillata, con una finestra chiusa. Passa il tempo, Che succede? Anidride carbonica che si produce. Si produce inesorabilmente. E fino al momento in cui non apriremo la finestra, non ci sarà ossigeno che viene prodotto. E se la cosa va avanti, morte certa. Nel momento in cui però riusciamo ad aprire la finestra, ossigeno! Il rinnovamento della nostra mente è quell'ossigeno. Tutti noi produciamo anidride carbonica. Questa è la nostra natura umana, il vecchio uomo. E quindi, volenti o nolenti, i nostri pensieri non sono pensieri che danno gloria a Dio, i pensieri standard, di default. Ecco perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di aprire la finestra e di far entrare ossigeno, l'ossigeno della parola. Un altro esempio. Tutti noi abbiamo dei denti. Tutti noi mangiamo e mangiando ci viene detto dai dentisti che questi denti si sporcano e praticamente nel tempo i residui di cibo fanno sì che si formi il tartaro, una placca batterica. Quindi c'è solo un'arma contro tartaro e placca batterica. Spazzolino e dentifricio. Giusto o non giusto? La parola è il nostro spazzolino e dentifricio. E volenti o nolenti, noi vivendo, mangiando, abbiamo nei nostri denti dei batteri che se non eliminiamo ci portano dove abbiamo detto. La mia fantasia non si ferma qua. Detersivo, lavatrice, macchina da lavare. Quale antidoto ai vestiti che si sporcano nel tempo e che oltre a sporcarsi, grazie al sudore, puzzano un po', giusto? Inesorabile. Non si scappa. Non c'è nessuno di noi che possa mantenere a lungo un vestito che non si sporchi o che non si così non accusi qualche problema di odori strani. Ebbene, il detersivo e la lavatrice sono la parola di Dio. Sono la parola di Dio. Abbiamo vari esempi. Un ultimo. Sono molto creativo. Un ultimo. Avete presente quel grigiume del cielo, soprattutto in alcune città dove l'inquinamento è alquanto gravoso, pesante? Ebbene, quel grigiume può essere eliminato in un modo solo, attraverso il vento. Dalle nostre parti il vento che spazza tutto è il vento che viene da nord, la parola di Dio. Lo Spirito Santo attraverso la parola di Dio è quel vento da nord che spazza tutto quello che c'è nella nostra mente che non dà gloria a Dio, che spazza tutto e che ci permette di ricevere nuovi pensieri, nuove idee, nuovi modi di pensare. Voglio concludere rammentandovi un racconto biblico, chiaramente, riguardante Giuseppe e i fratelli di Giuseppe. Vi ricordate dei suoi fratelli? Vi ricordate del fatto che a un certo punto, stufi, veramente stufi, di sentirlo parlare dei suoi sogni, dove praticamente faceva capire che Dio lo avrebbe posto sopra tutti quanti, e stufi di vedere quanto il papà, diciamo, avesse una certa predilezione per lui nei confronti invece degli altri, stufi di tutto questo, i fratelli di Giuseppe a un certo punto, un giorno, sappiamo la storia, Giuseppe va a trovarli, intanto che stanno occupandosi delle greggi, e lì in pratica decidono, prima pensano di eliminarlo e poi alla fine tutto sommato la cosa va diversamente, quindi viene venduto come schiavo dei mercanti ismaeliti. Conosciamo la storia, Giuseppe arriva in Egitto e dopo molte, moltissime peripezie diventa viceré d'Egitto. Sappiamo la sua storia. Lui viene venduto agli ismaeliti quando ha 17 anni di età e viene nominato viceré d'Egitto a 30 anni, quindi 13 anni di periodo non troppo facile. In prigione, a causa della moglie di Potifar che lo accusa falsamente di averci provato con lei, in prigione. Lì poi riesce a interpretare dei sogni del coppiere, del panettiere, ma rimane comunque in prigione. E finalmente, nel momento in cui il faraone fa due sogni che nessuno riesce a interpretare, ecco che si pensa a lui, lui viene messo a disposizione del faraone, lì rivela il significato dei sogni e a quel momento il faraone decide di nominarlo numero due di tutto l'Egitto. Lui diventa quindi vice re d'Egitto. E i sogni che lui interpreta sono dei sogni che parlano di un periodo di 7 anni, durante i quali ci sarebbero state le vacche grasse, quindi un periodo di prosperità, e di ulteriori 7 anni in cui ci sarebbe stato invece un periodo di vacche magre, ossia di problema a livello di potersi sfamare, quindi un problema grave. Ebbene, Dio si serve di questo uomo nel momento in cui il problema di carestia non riguarda solo l'Egitto, ma tutte le nazioni che circondano l'Egitto. E quindi sappiamo cosa succede. Succede che i fratelli di Giuseppe sono costretti a scendere in Egitto per potersi sfamare. Sappiamo quello che succede, lui li riconosce subito, loro no. Un po' di prove per verificare un attimino la situazione. Scopre che il suo papà è ancora vivo. Dopodiché sappiamo che la famiglia si ricongiunge, ma anni dopo Giacobbe muore. Vogliamo leggere insieme in Genesi, al capitolo 50, i versetti dal 14 in avanti. Genesi 50 dal 14 in avanti. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: attenzione, chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Or dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Tempo prima, e questo lo trovate scritto, non c'è bisogno che lo prendiate ora, al capitolo 45, quando Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli, dice loro esattamente le stesse cose. Non sentitevi in colpa per il fatto di avermi mandato qui, perché questo era il volere di Dio, Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. 13 anni di prigione. Eppure questo è il ragionamento che fa Giuseppe. Ora, qual era il problema dei suoi fratelli? Il problema dei suoi fratelli è che nonostante quello che lui ha detto loro tempo prima, capitolo 45, quando Giacobbe è venuto a mancare, loro hanno avuto paura. E questo significa che la loro mente non era stata trasformata. Non avevano capito esattamente che cosa intendesse dire Giuseppe. Avevano un timore, una paura che lui potesse vendicarsi su di loro, giustamente dal loro punto di vista. Ma Giuseppe li rassicura. E questo significa quindi che tutti noi abbiamo bisogno, a fronte delle situazioni della vita, di lasciare che lo Spirito Santo rinnovi il nostro modo di pensare. Perché nel momento in cui questo modo di pensare viene rinnovato, allora veniamo messi nella condizione di non conformarci a questo mondo, ma di vedere la nostra vita trasformata mediante il rinnovamento del nostro modo di pensare. Amen. Finiamo qui per oggi, ma il messaggio non è finito. La seconda parte di questo messaggio sarà per domenica prossima. E domenica prossima parleremo dell'impatto di una mente rinnovata sulla nostra vita cristiana. Che impatto ha una mente rinnovata sul nostro cammino cristiano? Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Ti benedico, Signore, ti rendo grazie per questa opportunità che ci hai dato di ricordare a noi stessi quanto sia fondamentale permettere al tuo Spirito di trasformare ognuno di noi mediante il rinnovamento della nostra mente. Grazie, Signore, per questa parola. Grazie, Signore, per come ci aiuti mediante il tuo Spirito e la tua parola a metterla in pratica. Grazie, Signore, per come tu ci trasformi mediante questa azione puntuale. E grazie, Signore, per come tu ci fai capire quanto sia importante, fondamentale ricevere l'ossigeno della tua parola ogni giorno, Signore. Voglio benedire la tua Chiesa, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella. E ti rendo grazie, Signore, per la tua fedeltà, per la tua bontà e per come ci vorrai guidare anche durante questa nuova settimana che sta per iniziare. Grazie, Signore, di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.